Benvenuti ad Anime Salve per la terza tappa di un affascinante itinerario poetico-musicale in compagnia di Alessio Lega, che è qui con noi e con la sua chitarra. Buongiorno.
Eccoci qui, buongiorno, questo sono io. Questo è un bel La maggiore, pulito di chitarra.
E da qui partiamo oggi.
E partiamo da là, per l'appunto. Partiamo da una strada, da una stradina di Parigi e precisamente di Montmartre, Rue Saint-Vincent.
Elle avait sous sa toque de martre, sur la butte Montmartre, un petit air innocent. On l'appelait Rose, elle était belle, elle sentait bon la fleur nouvelle, rue Saint-Vincent. On n'avait pas connu son père, elle n'avait plus de mère. Et depuis 1900, à vivre chez sa vieille aïeule, où qu'elle s'élevait comme ça toute seule, rue Saint-Vincent. Elle travaillait déjà pour vivre, et les soirs de givre, par le froid noir et glaçant, son petit fichu sur les épaules. La rentrée par la rue des Saules, rue Saint-Vincent. Elle voyait dans les nuits de gelée la nappe étoilée et la lune en croissant qui brillait blanche et fatidique sur la petite croix de la basilique, rue Saint-Vincent. L'été par les chauds crépuscules a rencontré Jules qui était si caressant, qui restait la soirée entière avec lui près du vieux cimetière, rue Saint-Vincent. Mais le petit Jules était de la tierce qui soutient la gerce, aussi l'adolescent. Voyant qu'elle ne marchait pas au pantre, d'un coup de surin lui troua le ventre, rue Saint-Vincent. Quand ils ont couché sous la planche, elle était toute blanche, même quand l'ensevelissant, les croque-morts disaient que la pauvre gosse était claquée le jour de sa noce. Rue Saint-Vincent. Elle avait sous sa toque de marbre, sur la butte Montmartre, un petit air innocent. On l'appelait Rose, elle était belle, elle sentait bon la fleur nouvelle. Rue Saint-Vincent.
Rue Saint-Vincent da Germaine Monteiro. Potremmo dire, ascoltando questa canzone, potremmo dire che abbiamo aperto un incunabolo della canzone francese, ovvero che abbiamo aperto come quei vecchi manoscritti tremolanti che vanno decifrati ma che conservano le radici, le origini. È una canzone dell'Ottocento, è una canzone di Aristide Bruin. Aristide Bruin è il nume tutelare, il punto di partenza. Pensate a quei manifesti dipinti da Toulouse-Lautrec, dove si vede quest'uomo con un cappellone a larghe falde, la mantella nera e la sciarpa rossa avvolta, Aristide Bruin dans son cabaret, uno dei fondatori dello Chat Noir, insomma una delle figure leggendarie esse stesse di Montmartre, del cabaret montmartrois, della bohème montmartrois. E lui raccontava storie ovviamente di strada, di papponi, di prostitute, nell'Ottocento. Nel pieno Ottocento. E così questa è una canzone un po' misteriosa che allude a questa ragazzina rosa bianca, quindi figura di purezza lì, che però finisce per innamorarsi di questo Jules, che vedendo che non marcia dritta, quindi immaginiamo che lavoro le fa fare Jules, le buca la pancia, lì, la uccide con una coltellata. Ma finale meraviglioso, storia nella storia, che le cuce addosso Aristide Bruin, quando i beccamorti la stendono sul tavolaccio per seppellirla nel cimitero dei poveri. Lei era tutta bianca, così i beccamorti, per quelli che passano, si inventano che la ragazzina era morta improvvisamente il giorno delle sue nozze, e gli danno questa fine da favola che non ha avuto nella realtà. E un po' questa è la canzone, un po' questa è la canzone. E cucire la bellezza dove, in mezzo al fango, come diceva proprio il nostro grande De André, visto che si chiama Anime Salve. Ecco, Rose Blanche, potremmo dire, è una delle anime salve, una delle prime anime salve, una progenitrice delle anime salve delle canzoni. Siamo entrati nella canzone francofona. Mi piace chiamarla così perché non è solo francese. La maggior parte dei grandi autori, Brel era belga, Montand era un italiano, così come Reggiani, Guy Béart credo fosse nato al Cairo, Moustaki non ne parliamo, era un greco mezzo italiano nato ad Alessandria d'Egitto, e lo stesso Brassens, che era francese, era però non solo era un uomo del sud della Francia, ma era anche figlio di un'italiana. Quindi quando cantava di certi marinai, prendendo a prestito per dire le parole del poeta Paul Fort, sapeva di che cosa si trattasse. Sono un po' ravvicinati gioia, paradisi e inferni, negli amori da pirati, con i grandi amori eterni. Sono gli amori dei marinai, lunghi giusto un quarto d'ora, e ti baci tanto sai che non ti rivedrai ancora. E i sorrisi, i tuoi ora pure, il lasciarci, il rinunciare, ci son come miniature negli amori d'alto mare. Ci si è visti, ci si piace, ci si bacia e poi si è in battaglia e poi si è in pace, finché non esce il caffè. È una moltiplicazione un po' dolce, un poco agra, in un'ora di passione, allegra, triste, allegra, resta in camera un odore di amor stanco e di sudato, mette un po' d'animo in cuore, mette un affanno nel fiato, e non sian qui per chiacchierare, ma si pensa pure a letto, che il giorno sta per arrivare e non fa un gran bell'effetto. Sono gli amori dei marinai, lunghi giusto un quarto d'ora, e ti baci tanto sai che non ti rivedrai ancora, e puoi provare a far di tutto per tirare scemo il tempo, fare il bello, fare il brutto, tanto lui non lascia tempo. Come i grandi amori eterni sono gli amori dei pirati, hanno paradisi e inferni solo un po' ravvicinati. Dal poeta Paul Fort, poeta che scriveva delle poesie che dalle quali Brassens era molto affascinato, proprio perché somigliavano a dei giochi infantili, delle contine, come si dice, delle filastrocche, quindi avevano proprio questo tono di canzone popolare, e lui l'ha messo in musica più volte, insomma, in maniera meravigliosa. Probabilmente alcuni nostri ascoltatori ricorderanno la versione originale splendida che si chiama La Marine. Io non l'ho potuta tradurre in italiano come La Marina, perché non volevo che si confondesse con Marina, 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 ti voglio al più presto sposar di Rocco Granata, e quindi l'ho dovuta chiamare Amori Marinai, ma spero di non averla tradita troppo, o quantomeno, insomma, chi gli piace gli piace, chi non gli piace si andrà a rivedere l'originale e dirà beh vabbè, però era meglio l'originale, insomma avremo comunque fatto un buon servizio all'autore. Con questa stiamo entrando in un mondo che è quello più surreale, perché la forza secondo me della canzone francofona sta proprio in questo, derivando tanto da Aristide Bruin, che abbiamo sentito all'inizio, cantore realista, perché quella si considerava la chanson réaliste, la stessa Edith Piaf è forse il punto d'arrivo della chanson réaliste, quindi questa canzone che si occupava dei bassi fondi, dei quartieri più disagiati, poi ormai diventati quartieri, come dire, per turisti, quindi pochissimo disagiati, ma questi sono gli strani giochi che fa la storia. Ebbene, la chanson réaliste si sposa attraverso il genio di Charles Trenet con il surrealismo e con lo swing, e quindi fa nascere un genere moderno che poi feconderà, se così possiamo dire, tutta la canzone moderna, e quindi farà nascere i nostri primi cantautori, De André, tutti quanti. Ecco, proprio un grande poeta surrealista, poi diventato un grande poeta realista, e anche lui aveva fatto questa specie di viaggio all'opposto, era Louis Aragon, uno dei fondatori del surrealismo, poi diventato famoso poeta impegnato. Léo Ferré, un altro dei giganti della canzone francese, prese alcune sue poesie e le fece diventare un famosissimo disco, che iniziò nella versione più matura questa attitudine francese a mettere in musica i grandi poeti. Questa poesia, poi diventata una canzone, si chiama L'étrangère, la straniera. Storia di bohème, storia di studenti. Esiste ancora sulla chiusa un vecchio quartiere di bohème in cui la giovinezza abusa e non distingue te da me. Ci si va in auto a branchi in agosto lì vicino, prima che la giovinezza ci stanchi di piccante dolce vino. La notte chiara passa a bere, si canta battendo le mani, e non si ha il tempo di vedere che si fa giorno e già è domani. Si torna a casa senza voce, senza soldi, vagamente grigi, con qualche fiore sulla croce, senza capir se si è felici. Io presi lì senza dolore la mano di una di passaggio, che aveva gli occhi d'oltremare, che aveva sguardo di naufragio, che aveva le movenze leggere di chi passa, di chi va via. Ho sempre amato le straniere e la condussi in casa mia. Forse passammo da una serra, ma c'era odor di tulipani, quando la gonna cadde a terra sotto la fretta delle mie mani. A quel tempo ero un credulone, non distinguevo falso e vero, credevo fiore di passione ogni violetta del pensiero. Ed ogni volta è sempre uguale, ma forse è solo colpa mia, se la canzone più banale mi sembra la più eterna poesia. Che corta notte, che lunga sera, abbiamo giocato sopra il cuore, poi al mattino. Ciao signora, la pioggia porta via l'amore. Tiritititititi, tiritititititi. C'è la pioggia che picchetta sui vetri. Ed era L'étrangère, la straniera, parole di Louis Aragon, musica di Léo Ferré, traduzione italiana del vostro umile servitore che è qui a tentare di fare questo percorso nella canzone francofona, in questo caso riadattata in italiano, un po' per poterne parlare in maniera più agevole. Ma voglio addirittura fare una piccola sorpresa per i nostri ascoltatori della Svizzera italiana, citando un loro conterraneo che nessuno ha tradotto, anche perché si esprimeva in un idioma molto complesso, ma del quale i suoi concittadini sono molto fieri, cioè il dialetto, o forse la dobbiamo chiamare lingua, di Berna. quel tedesco che nemmeno chi conosce bene il tedesco riesce a capire bene. Ecco, questo straordinario personaggio, considerato a tutti gli effetti il Brassens svizzero, ma in qualche modo gli si fa anche un torto, perché benché lui amasse e avesse tradotto Brassens, aveva una sua dimensione personale. Era un avvocato, lavorava addirittura, credo, per il cantone, quindi però nelle notti andava nei cabaret a fare queste strane canzoni che sono, sì, sicuramente non sono molto in linea con il mestiere di avvocato di Stato, perché hanno una certa follia, hanno una certa tendenza anarchica, però molto svizzera, quindi c'è quel surrealismo, quell'educazione che a un certo punto svicola e diventa quasi follia, che sta lì in un passo. E io vi faccio questa canzone, secondo me meravigliosa e metafisica, sembra scritta da un pirandello di Berna, che descrive una semplice, banale, quotidiana seduta dal barbiere, in cui però il gioco di specchi fra avanti e indietro moltiplica in maniera così assolutamente devastante ed inquietante, ma non ne parliamo, cantiamola. Money Matter dal barbiere, ovvero Bim Coaffer, credo che sia nell'originale. Seduto dal barbiere c'ho uno specchio avanti a me, e nello specchio si riflette l'altro dietro me, e nello specchio avanti fra il pennello ed il rasoio una fila di specchi come un lungo corridoio, in cui c'è la mia faccia 100 volte insaponata, in cui c'è la mia nuca 1000 volte incolonnata, e 100.000 volte si rimpicciolisce in fondo ed irriconoscibile e molteplice nel mondo. La mia testa è uno spillo ormai lontano, ormai perduto, un ago nel pagliaio del me stesso sconosciuto, moltiplicato e perso nella luce di una scia, sparito e sprofondato, insaponato in barberia. Nel pieno ormai del panico mi sono accinto a urlare, e 100.000 bocche in fila ho fatto spalancare, un coro alquanto afasico di 1 e 100.000, un dubbio metafisico del mio me stesso in fila. Mi son strappato via l'asciugamano alla rinfusa, sono scappato in fretta blaterando qualche scusa. Se mi vedete con la barba lunga come i vecchi, sappiate che non torno dal barbiere dai suoi specchi.
Meraviglioso. Money Matter in italiano, davvero un bel regalo quello di Alessio Lega.
Sì, e beh, la mia passione per sentire, una passione babilonica potremmo dire, visto certo, che stiamo qui, per sentire le canzoni nei più vari idiomi, ma posso già annunciare che nella prossima puntata affronteremo il mondo slavo, in particolare il mondo russo, quindi insomma ci allargheremo a lingue, insomma ci stiamo allargando molto lentamente verso est. Torniamo un attimo a Torino, nella Torino di inizio Novecento, più o meno contemporanea a quella dell'Aristide Bruin con il quale abbiamo aperto. E ora, questa non è una canzone, è una vera e propria poesia di uno dei miei poeti preferiti, che possiede dentro di sé ancora tutta la friabilità dell'Ottocento, ma già annuncia dei temi del Novecento. È un personaggio di passaggio spesso a torto considerato crepuscolare, e invece si trattava di Guido Gozzano. E sentite come ritroviamo tutto questo mondo in questa Cocotte. Cocotte era un modo un po' altolocato e d'antan per parlare delle prostitute, ancora siamo in quel mondo. E lui ricorda la prima prostituta che vide da bambino, quindi tutto quell'insieme di desiderio, di proibizione, ma anche di gioco che c'è ancora. Cocotte, del 1911. Ho rivisto il giardino, il giardinetto contiguo, le palme del viale, la cancellata rozza dalla quale mi protese la mano ed il confetto. Piccolino, che fai solo soletto? È lui che è Guido Gozzano, quindi insomma è un poeta, dice: sto giocando al giudizio universale, non è che fa i giochi che possono fare tutti. Accennai gli strumenti, le bizzarre cose che modellavo sulla sabbia, ed ella si chinò come chi abbia fretta d'un bacio e fretta di ritrarre la bocca, e mi baciò di tra le sbarre come si bacia un uccellino in gabbia. Sempre ch'io viva rivedrò l'incanto di quel suo volto tra le sbarre quadre, la nuca mi serrò con mani ladre, ed io stupivo di vedermi accanto al viso quella bocca tanto, tanto diversa dalla bocca di mia madre. Piccolino, ti piaccio che mi guardi? Sei qui pei bagni ed affittate là? Sì, vedi, la mia mamma e il mio papà. subito mi lasciò, con negli sguardi un vano sogno, ricordai più tardi, un vano sogno di maternità. Una cocotte. Che vuol dire, mammina? Vuol dire una cattiva signorina, non bisogna parlare alla vicina. Cocotte. La strana voce parigina dava alla mia fantasia bambina un senso buffo d'uovo o di gallina. Pensavo alle deità favoleggiate, i naviganti, le isole felici. Cocotte. Le fate intese a malefici con cibi e con bevande affatturate, fate saranno, chissà quali fate, in chissà quali tenebrosi uffici. Un giorno, giorni dopo, mi chiamò, tra le sbarre fiorite di verbene. Oh, piccolino, non mi vuoi più bene? È vero che sei una cocotte? Perdutamente rise e mi baciò, con le pupille di tristezza piene. Tra le gioie defunte e i disinganni, dopo 20 anni, oggi si ravviva il tuo sorriso. Dove sei, cattiva signorina? Sei viva. Come inganni, meglio per te non essere più viva la discesa terribile degli anni. Oimè, da che non giova il tuo belletto e il cosmetico già fa mala prova, l'ultimo amante disertò l'alcova, uno, sol'uno, il piccolo folletto che donasti d'un bacio e d'un confetto, dopo 20 anni oggi ti ritrova in sogno e ti ama. E in sogno dice ti amo. Da quel mattino dell'infanzia pura forse ho amato te sola, o creatura, forse ho amato te sola e ti richiamo. Se leggi questi versi di richiamo, ritorna a chi t'aspetta, o creatura, vieni. Che importa se non sei più quella che mi baciò 4enne, oggi t'agogno, vestita di tempo. Oggi ho bisogno del tuo passato, ti rifarò bella, come Carlotta, come Graziella, come tutte le donne del mio sogno. Il mio sogno è nutrito d'abbandono, di rimpianto. Non amo che le rose che non colsi. Non amo che le cose che potevano essere e non sono. Vedo la casa, ecco, le rose del bel giardino di 20 anni or sono. Oltre le sbarre il tuo giardino intatto, fra gli eucalipti liguri si spazia. Vieni, ti accoglierà l'anima sazia. Fa che io riveda il tuo volto disfatto, ti bacerò. Rifiorirà nell'atto, sulla tua bocca l'ultima tua grazia. Vieni, sarà come se a me per mano tu riportassi me stesso di allora. Il bimbo parlerà con la signora. Risorgeremo dal tempo lontano. Vieni, sarà come se a te per mano io riportassi te, giovane ancora. Ecco, a volte magari si ignora nella nostra formazione, parlando di musicisti, di grandi musicisti, il fatto che sono filtrate delle poesie che avevano questa ricchezza ritmica e oserei dire proprio musicale, tale che per me questa non è stata meno importante di Bocca di Rosa o di qualche altra canzone di Un giorno dopo l'altro di Tenco o di appunto una grande canzone di Guccini, che non a caso si è sempre dichiarato un grande amante di Gozzano, tanto da averlo citato parecchie volte. Ecco, queste cose qui riempiono la nostra vita musicale, riempiono la mia e fanno un tutt'uno, una specie di tessuto che si stende fra la Francia e il nostro paese. Insomma, si può dire che ci sia tutto un reticolato di rimandi che si richiamano. Io, ascoltando Gozzano, mi sembra di sentire nello stesso tempo suonare Satie o Debussy, mi sembra di sentir cantare Léo Ferré quando riprende Paul Verlaine e dice: Je vous vois encore en robe d'été, blanche jeune avec des fleurs de rideau, mais vous n'avez plus l'humide gaieté de plus délirant de tout nos tantôt. La 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 la. Ecco, tutto questo mondo mi risuona ed è questo mondo che in qualche modo dagli inizi del Novecento ci riverbera una modernità attesa e che non è mai arrivata, perché da allora è come se vivessimo in qualcosa che aspettiamo e che non si realizza mai, e questo viene raccontato benissimo da Gozzano, ma da Aragon e dai grandi poeti della canzone francese che hanno preso l'avvio da questa poesia. Brassens e Braille dicevano di loro che loro avevano preoccupazioni che si fermavano alla prima guerra mondiale e che non vivevano nella Quinta Avenue. Forse un personaggio che ha ripreso meravigliosamente questo mondo, quello che io considero l'ultimo dei grandi cantautori della scuola francese, un protagonista non abbastanza ricordato purtroppo, si chiamava Alain Leprest ed era un mio caro amico anche, che un mattino di qualche anno fa ha deciso di andarsene per propria mano, ma che è stato un grande autore per Juliette Gréco, per un sacco di grandi interpreti, e lui stesso ha cantato delle cose. Vorrei concludere questa puntata con una sua canzone che ci richiama a tutto questo futuro che poteva essere e che non è. C'est peut-être nell'originale, diventato chissà, ovviamente riscritto con dei personaggi all'italiana. Nell'originale parlava di personaggi che risuonavano per i francesi. Chissà. Chissà, è Giuseppe Verdi, quello che tamburella, coi pugni sui coperchi della sua bancarella. Non lo sapremo mai, la via dei genitori, col camion fa i mercati, non fa i conservatori. Chissà se Anna Magnani, la ragazzina in pianto, che conta i suoi peccati, con un ragazzo accanto, non lo sapremo mai, ben presto avrà uno straccio, per non stracciarsi il cuore, nel petto un po' di ghiaccio. Chissà se poi è De André, l'ubriaco che fischietta al cesso in discoteca, mentre i compagni han fretta. Non lo sapremo mai, nella sua compagnia si va spesso a ballare, non si fa mai poesia. Chissà se poi è Van Gogh, quel tizio che graffitta sul muro qui di sotto, con la sua bomboletta. Non lo sapremo mai, ha già un posto sicuro, e il sindaco farà sbiancare anche quel muro. Chissà se Che Guevara, quello che volantina davanti alla sua scuola nel freddo ogni mattina. Non lo sapremo mai, già preme la famiglia che dia una mano al bar, fottuta la guerriglia. Chissà se poi è Gesù, quello che hanno beccato mentre stava rubando in un supermercato. Non lo sapremo mai, povere foglie morte per un Dio di successo, milioni fan da corte.
Alessio Lega, la sua voce, la sua chitarra a chiudere questa terza tappa del nostro percorso. Beh, noi ci risentiamo settimana prossima. Grazie Alessio.
E a prestissimo di nuovo.